Domenica scorsa abbiamo visto le mancanze di Giovanni Battista, il suo momento di dubbio, di incredulità, di paura. E qui da versetto 24 abbiamo un po' le raccomandazioni che Gesù fa riguardo a Giovanni Battista. È un po' come in Ebrei, sai, il famoso elenco della fede, no? Mosè e tutte queste persone che hanno vissuto per Dio. E una cosa bella che vediamo nella scrittura, tutte queste persone, se tu guardi la loro vita, c'erano tanti fallimenti, tante mancanze nella loro vita, ma nel capitolo della fede in Ebrei, Dio ricorda solo quello che hanno fatto di buono. Dio ricorda quello che hanno fatto per fede. E anche qui abbiamo visto le mancanze di Giovanni Battista, come anche noi a volte dubitiamo del Signore, della sua fedeltà. Ma qui il Signore vede Giovanni in un altro modo, un uomo di Dio, un uomo veramente che ha preso una posizione per Dio. E vogliamo leggere il versetto 24. Quando i messaggeri di Giovanni se ne furono andati, egli prese a dire alle folle riguardo a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbidi vesti? Ecco, coloro che portano splendidi vesti e vivono in delizia stanno nei palazzi del re. Ma che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, ancora più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. Perché io vi dico che fra i nati di donna non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. Tuttavia, il minimo nel regno di Dio è più grande di lui. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo che siamo qui nella tua casa, che possiamo guardare la tua parola. Signore, trasforma le nostre vite, Signore. Apri i nostri occhi, come abbiamo cantato, che possiamo vedere te, vedere la tua maestà, la tua gloria. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo questo elenco di raccomandazioni e Gesù fa una domanda alla folla: ma voi cosa siete andati a vedere? Una canna agitata dal vento? Per voi cosa vuol dire questo? La canna agitata dal vento, una canna cos'è? No, una pianta. Quando viene il vento dall'ovest, la canna dove va? Verso est. Quando viene dall'est, la canna dove va? Verso l'ovest. Secondo me Gesù diceva: ma cosa siete venuti a vedere? Un politico? No? Il vento tira così e lui parla così. Il vento tira così e lui parla in un altro modo. No? Una cosa che mi ha impressionato in queste ultime lezioni qui in Italia, no? Tutti hanno vinto. Avete visto, no? No, tutti hanno dichiarato vittoria. Mi stupisco, no? In America anche lì, i politici lì sono come qua, non dico che, però quando uno perde dice: ho perso e spero che l'altro possa andare avanti. Qui tutti hanno vinto, no? E i politici sono conosciuti per questo, no? Come tira il vento? Loro vogliono piacere la folla. E Gesù ha detto: siete andati lì a sentire uno che vi solletica orecchi, che dice quello che è piacevole a voi, un politico. E ci sono anche delle chiese, no? Parlano per piacere la folla, no? Hanno dottrine e credenze che accomodano la carne, l'egoismo, l'avarizia, peccato. Ormai ci sono chiese addirittura che ammettono matrimonio omosessuale, sembra una cosa strana, ma è così. Dicono che sono chiese, non so che giustizia proclamano. E tante chiese dove vediamo che sono diventate ormai una canna nel vento, no? Sono chiese popolari, magari qui in Italia di meno. Addirittura in America, negli Stati Uniti, ci sono queste chiese che addirittura fanno sondaggi nella città dove sono e chiedono a tutta la gente: tu cosa vorresti vedere nella chiesa? Magari la gente dice: voglio una chiesa che non parla dell'inferno, che parla del peccato. No, la gente risponde a questo sondaggio e loro fanno la chiesa come vuole la gente. Ai ai ai. Ma la Chiesa è chiamata ad essere sale sulla terra. Di essere sale su una ferita cosa fa? Brucia. Ma anticamente mettevano sale sulle ferite per sanare. Bruciava, però facevo bene, facevo chiudere quella ferita. E Dio chiama noi, la Chiesa, di essere sale sulla terra, di avere gusto, di essere diversi. Gesù ha detto, se il sale perde il gusto, diventa insipida, tepida, non vale niente. Gesù ha detto, quando tutti gli uomini dicono bene di voi, guai a voi. E anche qui siete andati a vedere un politico o un uomo di Dio? Infatti Giovanni è stato messo in carcere proprio perché lui predicava contro il peccato di Erode. Tu vivi in adulterio con la moglie di tuo fratello e non puoi. Quindi è stato messo in carcere, ha sofferto per il suo messaggio. In versetto 25 fa un'altra domanda, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con morbidi vesti. Ecco coloro che portano splendidi vesti e vivono in delizio stanno nei palazzi dei re. Ma che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, ancora più di un profeta. Anche nella Chiesa adesso c'è questa dottrina della prosperità, no? Se tu hai fede sarai ricco, guiderai il Mercedes-Benz. Questa è una dottrina diabolica. Questa è una dottrina che uomini malvagi usano per spellare le pecore, no? Io sono stato dentro delle chiese, dove loro dicevano, chi dà 500, chi dà 1 milione, anche Vincenzo è stato, l'abbiamo visto insieme, un uomo che diceva, chi dà 1 milione, io porrei le mie mani e pregherò per te. Chi dava 500 doveva solo alzarsi in piedi e lui pregava da distanza. Noi ridiamo perché queste cose non accadranno mai in questa comunità. Però è triste, da piangere, che nel nome di Gesù queste cose accadano. Che forse Dio è un mercante, no? Forse Dio è la borsa, no? Noi crediamo che se noi onoriamo il Signore, se mettiamo prima il regno di Dio, Dio provvederà ai nostri bisogni, prenderà cura di noi. Davide disse nei Salmi, sono stato giovane e adesso sono vecchio e non ho mai visto il giusto mendicare il pane. Quindi Dio prende cura dei suoi. Ma la ricchezza non ci è garantita. Non c'è, la maggior parte di noi non siamo ricchi. E questi predicatori della prosperità sono proprio come questi uomini che vengono descritti qui. Morbidi vesti, no? Orologi di Rolex, diamanti, vestiti fatto a, come si dice? Fatto a taglio tuo, a misura, su misura, no? Un vestito di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. Anche qui in Italia vediamo personaggi che no, hanno vesti lunghi, di seta, di stoffa molto costoso, che vanno in giro con queste croce di oro che pesano 0,5 chili. E Gesù ha detto, queste persone non sono uomini di Dio, perché un uomo di Dio non vive nel lusso. Siete d'accordo? Noi vediamo Gesù e gli Apostoli, è il nostro esempio da seguire. Se qualcuno aveva fede era Gesù Cristo, no? Quando Gesù doveva pagare le tasse, ha mandato Pietro in banca e ha detto, vai in banca, abbiamo il conto lì, qualche miliardo, paga le tasse per me e te. Cosa ha fatto il Signore? Ha detto, vai a pescare, il primo pesce che tiri fuori ci sarà una moneta. Da questo io capisco che Gesù non aveva neanche una moneta in tasca. Gesù era un uomo povero. E se uno aveva fede, era lui. No? Secondo me, se qualcuno aveva fede, era Dio. Però purtroppo lui non ha comprato le cassette di Benin. Non sapevo i 10 segreti al successo e prosperità. Magari voi non siete stati esposti a queste cose e ringraziamo il Signore per questo. Ma Gesù disse che gli uomini di Dio non si trovano nei palazzi dei re a mangiare delizie con questi vesti costose. La parola di Dio dichiara: tutti quelli che vivranno pienamente in Cristo soffriranno persecuzione, come Giovanni. E Gesù disse: lui non è una canna che piega alla popolarità, non è uno che vive nel lusso, nell'indifferenza, ma è un uomo di Dio, un profeta. Anzi, vi dico ancora più di un profeta: egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. Una cosa molto interessante, non so se avete notato, qui Gesù sta citando Malachia capitolo 3 versetto 1, e vogliamo girare lì un secondo per vedere cosa dice in Malachia, e poi voglio vedere se notate la differenza. Malachia, l'ultimo libro nel Vecchio Testamento, nella Nuova Diodate, pagina 930. Malachia 3:1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate entra nel suo tempio. Torniamo di nuovo in Luca. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua strada davanti a te. In Malachia, Dio Padre, Geova, dice che io manderò questo profeta Giovanni davanti a me, Geova. Manderò questo Giovanni davanti a me, l'Eterno, Dio Onnipotente. Qui quando Gesù cita il versetto, perché lui parla come figlio di Dio, dice: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Non so se avete capito la differenza. Che Dio Padre manda davanti alla faccia di Gesù. Avete capito? Questo è un versetto per i nostri amici testimoni di Geova. Qui viene rivelato la Trinità e anche il fatto che Dio Padre e Gesù sono la stessa persona. Uno e tre, la Trinità. Versetto 28, perché io vi dico che fra i nati di donna non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. Tuttavia il minimo nel regno di Dio è più grande di lui. Quindi Gesù ha dichiarato che fra tutti i profeti del Vecchio Testamento, pensate un attimo, no? Mosè, Elia, Eliseo, Davide, Ezechiele, Isaia. Gesù ha detto: fra tutti i profeti, Giovanni è il più grande. Giovanni non ha fatto neanche un miracolo, neanche non ha guarito nessuno, non ha fatto nessun segno, nessun prodigio. E Gesù ha detto che Giovanni è più grande di tutti loro, che lì ha risuscitato persone dalla morte. Mosè ha aperto il Mar Rosso. Il Signore ha aperto attraverso di lui. E Gesù disse che Giovanni è più grande di tutto loro. Secondo voi perché? Perché è più grande? Perché lui è stato scelto da Dio di essere quello che ha presentato il Messia al mondo. Gli altri profeti parlavano: un giorno verrà il Messia. Ma Giovanni è stato scelto da Dio di dire: ecco, è qui. E anche per me c'è una grande lezione, che il ministero più importante anche per noi non sono potenti opere, guarigione, eccetera, che sono tutti buoni, al quale noi crediamo. Ma il ministero più importante e più stimato di Dio è presentare al mondo Gesù Cristo crocifisso. Di essere come Giovanni Battista: io devo diminuire e lui deve crescere. Di presentare e dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa è la chiamata più alta che noi abbiamo come credenti, no? Noi non predichiamo alla gente la Chiesa Evangelica di Montebelluna. Noi predichiamo una persona, Cristo Gesù. Cristo può risolvere i tuoi problemi, Cristo può aiutarti, Cristo è quel vero amico che ti starà sempre vicino. Noi non predichiamo una religione, ma una persona vivente, risuscitato dai morti. E perciò Gesù disse che Giovanni Battista era il più grande, perché lui era il culmine di tutto il Vecchio Testamento. Però poi dice una cosa interessante. Lui dice: Giovanni è il più grande fra tutti i profeti, però tuttavia il minimo nel regno di Dio è più grande di lui. Wow! Voi appartenete al regno di Dio questa mattina? Siete figlioli di Dio? Se non lo siete, potete esserlo. Perché la parola di Dio dice: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Se tu anche questa mattina invocherai il Signore e chiederai il suo perdono, chiederai a Lui di regnare nella tua vita, puoi nascere nel suo regno, puoi diventare un suo figliolo, figliola. E Gesù disse che il minimo nella chiesa di Montebelluna, credo che io sono il minimo nella chiesa di Montebelluna, il minimo nella mia chiesa, nel mio regno, è più grande di Giovanni Battista. Allora Giovanni è più grande di tutti gli altri profeti, e Gesù ha detto: tu fratellino, sorellina della chiesa di Montebelluna, tu sei più grande di lui. Perché? In Matteo capitolo 3 versetto 2, non dovete girare lì, ma l'annuncio di Giovanni qual era? Ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino, in Matteo 3:2. Quindi Giovanni era uno che annunziava il regno. Ma in 1 Pietro capitolo 2 versetto 9, potete girare lì, che vogliamo leggere là. 1 Pietro capitolo 2 versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalla tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Giovanni annunziava il venire del regno di Dio, no? Sta per venire una nazione, sta per venire un popolo. Ma noi facciamo parte del popolo. Lui profetizzava e proclamava noi. È una cosa di dire: la comunità europea è bello, no? Io posso dire: la comunità europea è bellissimo. Però sapete una cosa? Quando io dall'America arrivo in Europa, ci sono due file, quelle per cittadini comunità europea e poi uno per tutti gli altri. Quelle comunità europee che voi potete passare, fate vedere solo il passaporto e passate in mezzo secondo. Io che non sono comunità europea devo fare la fila e aspettare mezz'ora per passare. E in questo senso noi siamo più grandi di Giovanni. Noi siamo cittadini del regno di Dio. Noi abbiamo il passaporto del cielo. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, un'altra cosa che ci rende diversi da Giovanni, che ci rende più grande. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 5 fino a 9, scusatemi, 3:29. Cominciamo in versetto 27. Giovanni rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quindi Giovanni è questa figura delle nozze ebraica. Nella tradizione ebraica La sposa con la sua famiglia, con le sue damigelle, aspettava a casa sua e c'era tutto questo rituale che durava giorni e giorni. E poi arrivava l'amico dello sposo e lui si avvicinava alla casa e gridava: lo sposo arriva! E quindi voi sapete anche il parabolo dei vergini saggi e quelli stolti, no? Gesù ha detto: quando arriverà lo grido, solo quelli saggi che hanno le lampade piene di olio saranno portati via dallo sposo, che parla di chi sarà pronto, no? Alla fine della vita, per andare al Signore o non andare. E quindi c'era questo grido dell'amico dello sposo: arriva lo sposo, e quindi la sposa deve essere pronta, tutto pronto, che arrivava lo sposo. Ma poi il compito dell'amico dello sposo era chiuso, no? Magari come scapoli loro andavano in feste insieme, no? Noi uomini capiamo questo, no? Avevamo dei amici, no? Eravamo amici per la pelle, sempre insieme, facevamo tante cose, ma poi quando ci siamo sposati, c'è un'altra amica adesso, no? Quando ci siamo messi con nostre mogli, i fratelli, no? Li lasciavamo alle spalle in un certo senso, perché ci siamo unite ai nostri mogli. E quindi Giovanni annunziava che lo sposo sta arrivando, ma noi siamo la sposa. E in questo senso siamo più grandi di Giovanni Battista. Cioè l'amico dello sposo, Giovanni Battista, diceva: ecco, arriva lo sposo. Ma lui non poteva entrare nelle nozze, altrimenti sarebbe un gay, no? A quel punto lui era lasciato indietro, ma la sua sposa entrava nella nozze, nell'intimità con lo sposo. E in Apocalisse capitolo 19 vediamo una scena che spero tutti noi un giorno parteciperemo. In Apocalisse 19 versetto 5: e dal trono viene una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una grande moltitudine, simile al fragore di molte acque, e come un rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, è iniziato a regnare. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E a lei è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. Beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E anche questa mattina, beati siamo noi se siamo stati invitati a sposarci con Gesù Cristo. Un giorno questa scena che viene descritta in Apocalisse, noi saremo lì. Noi saremo questa sposa che si è preparato per suo sposo, che è vestito in questo lino finissimo, puro. Immaginate, un giorno noi ci sposeremo con Dio, secondo la parola di Dio. Voi italiani siete conosciuti in tutto il mondo per i vostri matrimoni. È vero, sapevate questo? In America tante volte, sai, fanno il matrimonio e poi quattro panini e via, no? Ma gli italiani sono conosciuti, no? Queste nozze, no? Poi a Napoli, mamma mia, a mezzanotte ancora stanno mangiando e il matrimonio è stato celebrato la mattina. Ma quanto sarà belle le nozze in cielo, quando noi vedremo nostro marito nella sua gloria, nella sua maestà, e lui ci inviterà: vieni sposa mia, unirti a me per tutta l'eternità. Sarà glorioso, io non vedo l'ora. Magari questa mattina tu non hai questa certezza. Non sai, non so se Dio mi ha perdonato. Ma voglio dirti questa mattina, il Signore è così vicino a te in questo momento. Basta che tu lo inviti e dici: sì, Signore, voglio essere anche io parte della sposa. Voglio sposarmi con te, voglio che tu mi lavi, voglio che io possa mettere questo lino finissimo davanti a te. Così semplice. No, la religione è molto complicata, deve fare pellegrinaggi, deve fare questo, deve fare mille cose. Ma Gesù dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. Venite a me, venite e beve dell'acqua vivente. Chi ha sete viene da me e beva. E anche questa mattina il Signore ti fa questo invito. Sempre in Apocalisse capitolo 3, Apocalisse 3 versetto 19: io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbia dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Anche questa mattina io credo che il Signore sta invitando magari te. Lo Spirito Santo sta bussando al tuo cuore, sta bussando alla tua vita e dice: fammi entrare, fammi diventare tuo Signore e tuo Re. Voglio purificarti, voglio lavarti, voglio farti un mio figlio, una mia figliola. Vogliamo alzarci in piedi?